la festa patronale, la nostra festa patronale di San Lorenzo, dà inizio all'anno pastorale. Noi sappiamo, e continueremo comunque a ribadire ciò che il Signore in maniera chiara, anche quest'oggi, vedete, il Signore non parla delle feste patronali, delle parrocchie, il Signore parla del nocciolo, della buona notizia. Cioè, noi sappiamo che l'essenziale del cammino cristiano è una vita buona, ispirata alla parola di Dio, al timore di Dio, al senso di giustizia tra gli uomini, alla libertà e alla dignità dell'uomo, della persona, alla generosità e al dono di sé a cui il Signore ci invita. Cioè, questo è il senso del nostro essere cristiani. E anche poi di tutto ciò che si fa dentro la Chiesa, compreso la festa patronale, l'anno pastorale, eccetera. Quindi quello che una comunità parrocchiale ci può suggerire è del tutto relativo, lo sappiamo tutti, e difatti poi ci comportiamo anche così, no? È del tutto relativo a ciò che Dio ci sta chiedendo attraverso la vita. E ci sta insegnando attraverso la fraternità, quindi attraverso il lavoro, la famiglia, la notte, il giorno, la malattia, la salute, la nascita, la morte, l'amore, l'odio, la guerra, la politica, l'economia, la cultura, la scuola. No. Sappiamo che l'essenziale è quello lì, è quella roba lì. Quello che una comunità parrocchiale ci può suggerire, appunto, è relativo, ma è prezioso, certamente è prezioso, soprattutto per configurare la nostra vita come vita cristiana, cioè che fa esplicitamente riferimento a Gesù Cristo. E quindi è preziosa la comunità parrocchiale perché è in concreto la comunità che si esercita al cristianesimo, dove si fanno esercizi cristiani, no? Che sono l'Eucaristia, lo sappiamo, Eucaristia, parola, eccetera, eccetera. Siccome la vita di parrocchia, la vita di comunità è stata per tantissimo tempo, per quasi tutti noi anche, una parte della vita è stata così, era una cosa che veniva portata dall'abitudine, in senso forte della parola, no? C'era un costume di pratica cristiana, eravamo portati in maniera istintiva a vivere il cristianesimo così. Invece sappiamo, per una serie di motivi, che ci troviamo in situazioni nelle quali invece l'esercizio cristiano diventa esplicito, bisogna fare delle scelte, bisogna proprio pensare a degli stili di vita e fare degli esercizi mirati. E questo spiega perché le nostre parrocchie abbiano introdotto il cammino pastorale, il programma pastorale, le attività, la predicazione organizzata, gli itinerari sacramentali, no? Perché è caduta in qualche maniera l'abitudine cristiana, no? E bisogna costruirla, e quindi bisogna attivarsi. In questa chiave può essere di qualche utilità, visto che poi lo strumento fondamentale che in questi anni si sono date le nostre comunità, la nostra diocesi, ma tutta la Chiesa italiana, e direi è un po' così dappertutto nel mondo cattolico, ci siamo dati appunto come strumento principale quello di far diventare le nostre parrocchie dei luoghi dove si suggeriscono dei cammini di fede effettivi, all'interno di un cammino di fede che è l'anno pastorale, che si innesta evidentemente sulla vita di Gesù e sui misteri di Cristo, quindi sulla liturgia, sull'anno liturgico. E così come si è andato configurando, in realtà il gioco avviene così, si propone un percorso tutti gli anni che parte a settembre, e questo è l'inizio, la festa patronale è l'inizio, e siamo condotti in questo percorso comunitario fino presso poco all'aprirsi dell'estate, dove invece si apre poi una fase, diciamo, un po' meno organizzata, più sciolta, no? Quasi a invogliare poi a riprendere l'anno successivo ancora il cammino, no? E quindi siamo ormai abituati in questa festa che può avere varie articolazioni sulla figura del santo, sull'identità del cristiano, sul programma pastorale. In questa chiave può essere utile offrire qualche riferimento di quello che la parrocchia ci può offrire, in maniera che ciascuno di noi possa poi organizzare. Sappiamo, siamo tutti iper impegnati, no, iper organizzati, quindi tutti abbiamo 1000 calendari, 1000 interessi, 100 appartenenze, e quindi anche appartenere a una parrocchia è dura oggi, no? Cioè si sceglie qualcosina di qua, qualcosina di là, qualcosina con dei mezzi, con altri. E questo crea anche, secondo me, poi delle difficoltà formative effettive, perché poi, lo vedremo, la difficoltà è quella di creare poi una coerenza, perché in questo eclettismo, in questo carattere di supermercato anche della religione, che si tira giù quello che piace, quello che interessa, diventa difficile poi costruire una via coerente per ogni persona, no? In questa prospettiva vi indichiamo due o tre robe. La prima è il riferimento più semplice, l'abbiamo ripetuto tante volte, ma insieme è più prezioso. Stranamente ritorna quello che la Chiesa precettava, la messa della domenica, no? Il precetto, ci siamo liberati del precetto. Adesso lo recuperiamo motivato. Cioè è una cosa buona andare a messa la domenica. Abbiamo detto no, non me lo comandi te. Però adesso che ci ragioniamo è proprio una cosa utile, capito? Quindi il riferimento più prezioso che diamo per uno che vuol fare il cammino pastorale nella comunità è la messa della domenica. E meglio ancora, non vi sorprenda, certo la messa la dice il Signore, quindi è sempre la messa. Però invece come partecipiamo noi non è sempre la stessa cosa. E quindi la messa è soprattutto una certa maniera di vivere la messa della domenica, perché l'abbiamo sperimentato in questi anni. Se la si vive con assiduità, e quindi che non diventa una cosa se ho tempo vado, se no non rende, capito? Mi lasciate parlare così? Si può parlare così della vita cristiana? Anche così si può parlare. Quindi se la si frequenta con assiduità, se si arriva per tempo, ci si prepara in qualche maniera e soprattutto si è disposti a lavorare. E abbiamo sopportato quest'anno tutti i discorsi, è lunga, impegnativa, la sopporteremo ancora, ma è chiaro che è una scelta. Farei anch'io il brillantino di cavarmela in due battute e lasciarvi quieti, no? È che dietro c'è la convinzione che invece bisogna lavorare su ste robe qui. Dobbiamo prendere sul serio queste robe qui, no? E allora, se la si frequenta con assiduità, se si arriva disposti a lavorare e a mettersi in gioco soprattutto, se si cerca poi di tenere collegato il cammino da una domenica all'altra, perché non è appunto la messa della domenica solo, sono tappe di una salita, di un viaggio, no? Se si assumono anche alcuni strumenti che vengono forniti a partire dai foglietti, no, che riprenderemo a consegnare, se si fa una roba così ci si può assicurare un riferimento molto forte per la formazione della nostra fede. Ve l'assicuro che diventa forte sto riferimento, però prendendolo in questa prospettiva, no? E questo suppone il fatto, ed è corrispettivo, questa roba venga preparata bene, no? Quindi suppone il fatto che la comunità cerchi di fare dalla messa un momento alto di spiritualità, quindi un momento esigente, e si impegna a fare dalla predicazione un momento sostanzioso di formazione di fede, no? Noi cerchiamo appunto in qualche maniera di organizzare la predicazione, di pensarla, di prepararla, di scavarla, di responsabilizzarci di fronte a quello che diciamo, mettendoci in gioco prima noi. Credo che appunto questo sia un presupposto indispensabile, e di fare del gesto eucaristico il riferimento effettivo. L'eucaristico è il dono di sé, l'aspetto esistenziale della comunione, di fare il riferimento poi fondamentale di tutto ciò che si fa in comunità. Quindi questa è la prima roba, la messa della domenica, la messa settimanale, come momento di effettiva edificazione della nostra fede. Secondo, il momento della catechesi, la motivazione del perché i cristiani, ma fin dall'inizio, i cristiani hanno sempre fatto questo doppio lavoro, la predicazione e l'insegnamento, la catechesi, cioè l'annuncio è una ripresa più pensata, più elaborata dell'annuncio, perché appunto torna in qualche maniera urgente questa necessità, perché appunto la cultura cristiana si sta spaccando, si sta complessificando. Siamo in una cultura nuova, complessa, che rischia di confondere la nostra fede, di disorientarci. Ed è molto difficile, secondo me, per noi oggi avere un quadro, ma lo vedete bene, no? Se noi leggiamo i giornali di questi giorni, uno perde la testa su cos'è la Chiesa, non capisce più cos'è la Chiesa. Se non hai criteri, si perde. Resti schifato anche per alcuni versi, no? Uno dice, ma cos'è sta roba qui? No. Ma per avere questo quadro, questa capacità di giudicare, di interpretare, di non scandalizzarsi, di non perdersi appunto, no? E bisogna lavorarci su, e non lavorarci su così guardando nelle vetrine della religione, proprio lavorarci su dentro, coerentizzando le immagini, i giudizi, i pensieri, le memorie, la tradizione cristiana, i problemi che abbiamo di fronte. Ecco, e questo è un lavoro che appunto difficilmente uno fa da solo, e quindi o in maniera continuativa, come fa qualcuno, o in certi momenti della vita, perché è chiaro, il momento in cui ho due bambini piccoli non è che posso frequentare le catechesi, o devo far su i bambini lì, tenendo certo dei riferimenti, però poi ci sono periodi della vita in cui ho il tempo, ho la possibilità di coltivare, perché se uno passa tutta la vita senza mai coltivare un momento riflessivo, di leggere dei libri, di essere guidato un po' a leggere le cose, non ce la fa oggi a mantenere un livello serio per dar ragione della propria, non ce la fa, no. Allora il fatto di garantirsi qualche strumento di formazione dove poter ragionare un po' sulla nostra fede, poter confrontarci, rispondere ad alcune domande, dove cercare di darsi una rappresentazione un po' ordinata del cristianesimo, del momento storico che sta vivendo. Questa roba qui, appunto, dopo ciascuno di noi evidentemente ha diverse possibilità, diversi strumenti, ha diverse simpatie, attitudini, è chiaro che è importante anche sentirsi al proprio passo, poter anche scegliere. Le comunità nostre, anche se è una cosa in grande difficoltà nelle parrocchie, catechesi agli adulti, è in crisi dappertutto proprio. Però appunto le comunità propongono, ogni anno cercano con stili diversi di proporre un percorso di catechesi con questo scopo, ai ragazzi in maniera ordinata lungo i sacramenti, ma poi anche agli adolescenti, ai giovani e agli adulti in particolare. Quest'anno, per esempio, vi do una piccola indicazione, la catechesi agli adulti del giovedì sera vorrebbe in maniera particolare proporre un'introduzione facile a una comprensione globale dell'avventura cristiana, cioè capire all'interno del fenomeno umano come si collocano le religioni e come nasce la singolarità della religione cristiana, no? E come si forma attorno all'evento di Gesù e eventualmente anche quali problemi ha di fronte, ma proprio un piccolo percorso, ma anche lì è chiaro che è un percorso di quel tipo lì, come minimo esige la sistematicità, cioè non è che uno può ascoltare una volta al mese perché perde due o tre volte e non si trova più. Perché lì sono discorsi poi anche legati, sono discorsi poi appunto che cercano la coerenza, no? E comunque questa è un'indicazione, insomma, che mi pare importante. E l'idea di quest'anno di non fare dei temi, perché abbiamo in questi anni affrontato molti temi particolari proprio di conoscenza della società, del mondo in cui siamo come cristiani, la storia del cristianesimo, abbiamo lavorato sulla Bibbia, sulla liturgia, su alcuni temi della teologia cristiana come il credo per due anni. Quest'anno invece sarebbe proprio un piccolissimo percorso che dia ai genitori, agli educatori, ai catechisti, ma anche ai maestri, secondo me, agli insegnanti, la possibilità di avere una rappresentazione. Se tuo figlio ti chiedesse in qualche maniera di rendere conto del perché sei cristiano, come si è costruita questa faccenda cristiana, avere la possibilità appunto di aver organizzato un po' una volta nella vita sto discorso qua, no? Di non abbandonarsi alle improvvisazioni, no? Terza cosa, sappiamo che anche la vita cristiana, come la vita è vasta, è anche un fatto fondamentalmente di tradizione, nel senso forte della parola, cioè la trasmissione è essenziale al diventare uomini, cioè è una comunicazione il fenomeno umano, no? E certamente la linea comunicativa più decisiva, certo ci sono tanti mezzi di comunicazione, ma quella più decisiva è quella delle generazioni, cioè quella del matrimonio e dei figli, insomma, quella roba lì, no? Quella ruota lì, sappiamo che è decisiva per la vita dell'uomo e per la vita cristiana, evidentemente. In questo senso, all'interno dell'educazione, magari poi diciamo una parola, ma in questo cristianesimo così un po' disfatto, stanno resistendo all'interno dell'educazione dei figli alcuni momenti, alcune tappe di passaggio. C'è appunto alcune opportunità della trasmissione significativa nel momento della nascita, per noi della prima comunione, della cresima. Quando un nostro figlio, se hai un figlio che quest'anno riceve il battesimo o fa la prima comunione o la cresima, bisognerebbe essere un po' più svegli, che non semplicemente il fatto di mandare il figlio, di venire alla riunione in cui si dice come si preparano i fiori nella cerimonia, o no? Cioè, mi sembrerebbe, all'interno poi del casino che c'è sull'educazione, sulla trasmissione, anzi sul fatto che non comunichiamo più, mi sembrerebbe un'occasione importante di riprendere in mano il filo dell'educazione, della formazione, e un'occasione importante non solo per il figlio ma anche per te, di capire il tuo compito di genitore, ma anche per rivedere il tuo cammino cristiano. Allora, l'indicazione è questa: se hai un figlio che riceve o la prima comunione o la cresima o il battesimo, chiediti quest'anno che cosa puoi mettere in cantiere per vivere con tuo figlio una profonda esperienza di fede. Se ti metti in quell'ottica lì, vedrai che le due stupidate che la comunità fa forse ti possono dare una mano. Sempre a proposito dei figli, in questa profonda crisi della trasmissione tra le generazioni, noi sentiamo molto la responsabilità di non riuscire più a educare, tutti lo sentiamo, noi adulti, penso che se uno è sensibile sta roba sia la più inquietante, no? Cioè, si fa avanti una cultura dei nostri ragazzi che non è più la nostra, abbiamo perso. Però quello forse è sempre stato pressappoco così, qui in termini violenti, velocissimi. Ma la questione qui è diversa, mi pare che sia proprio una frattura antropologica, se mi lasciate usare questa parola. Cioè, mi pare proprio che in questa diversità si vadano smarrendo proprio gli elementi della grammatica della vita. Questo è brutto, hai capito? Perché le culture sono diverse, e tra i genitori e i figli c'è sempre stata diversità. Ma se in questa diversità non c'è qualcosa di radicalmente comune, siamo fritti. Cioè l'umano resta se riesce a trasmettere qualcosa di radicalmente comune, no? A me pare che questa roba qui sia in discussione. Siamo ai margini di una frattura, io parlo ogni tanto di barbarie, ma nel senso alto della parola, no? Usciamo da un tipo di civiltà, hai capito? Certo che ne possiamo fare un'altra, anzi ne faremo un'altra. Però se quelli più avanti e quelli più giovani non si accorgono di questo cambiamento e non assumono gli strumenti per questo passaggio, è dura. Mi pare dura la faccenda. E allora anche in questo senso, se ti interessa in questo momento della tua vita il mondo dell'educazione, questa opera fondamentale che è il tirar su i figli dell'uomo, quest'opera a più mani tra famiglia, scuola, sport, teatro, gioco, cultura, religione, sesso, droga, tutto, capito? Se ti interessa, in comunità alcune cose interessanti girano, sempre con la radice del sintomo, ovviamente, dell'esercizio. E all'oratorio, per esempio, girano cose molto interessanti a proposito dell'educazione. C'è comunque poi sul quartiere una rete di conoscenze, di attività, di relazioni che permettono di incanalare questi problemi. E se tu avessi voglia di dedicarti a far qualcosa in questa direzione, non sarebbe una cosa brutta, no? Invece di pensare solo come organizzi le tue sere, le tue vacanze, la tua vita, se ritenessi che questo momento anche di dar qualcosa ai ragazzi, agli uomini, all'uomo che sta con fatica diventando grande, sarebbe una cosa bella. Quinta cosa che indichiamo, quella realtà terribile, disgraziata e tuttavia quotidiana, che è la debolezza, che è la paura, che è la disgrazia, che è la pesantezza, che è la malattia, che è la morte, che uno a uno ci colpisce tutti, magari tutte le settimane, qualcuno. Ecco, anche qui mi pare, se tu in persona o qualcuno vicino a te, faccio un esempio, perché poi si possono dire ste cose perché qualcuno fa proprio così e ti apre gli occhi, dice guarda che sarebbe possibile anche vivere così con la roba lì, no? Cioè di fronte a un conformismo terribile, che quando uno si ammala si entra nella conformità ai protocolli sociali, medici, scientifici, economici, no? Se uno dicesse, ma io come voglio affrontare la mia malattia? Prova a farti sta domandina qua. Dai, così leggera, non inginocchiarti subito, non cedere subito. Ecco, dico, se tu o qualcuno vicino a te vivesse un'esperienza di malattia, soprattutto quelle malattie che vanno a mettere in discussione tutta la nostra vita e la stessa fede, cioè quei momenti che mettono alla prova, effettivamente alla prova, che ti costringono a interpretarti, a dire cos'è stata la tua vita, cos'è la tua vita, cosa ne vuoi fare, a chi la vuoi affidare, no? E sarebbe il caso di prendere il coraggio a quattro mani e cercare di non fuggire da queste situazioni e non perdere l'occasione di provare a viverli personalmente, questi momenti, in profondità. Anche qui, se hai un po' di iniziativa nel coinvolgerla, la comunità ti può dare una mano. E infine l'ultima cosa che vi voglio indicare. Io ritengo che in assoluto la cosa più difficile di questi tempi per noi è capire cosa sta succedendo. Mi pare che sia la cosa in assoluto più difficile di questi anni, no? Io vedo un sacco di gente persa, non capisce cosa sta succedendo, non capiamo appunto, no? Perché nessuno capisce. E sappiamo che per alcuni versi, e questo è essenziale per la serenità, perché quando uno ha la percezione di essere condotto dove non sa, comincia a inquietarsi. Perché dopo incomincia a fare il bifolco, il violento, l'egoista, no? Chiaro, quando uno va fuori di testa non è quieto, no? Oppure si droga, ma in tutti i sensi, perché non è solo, cioè la droga è anche quella di chi sceglie di dormire, capito? Infischiarsene di dove si sta andando. E sappiamo che la fede in realtà è decisiva in questo. La lettera ai Romani esplicitamente gioca tutta la morale su questo, perché possiate discernere nel vostro tempo cosa è bene, cosa è male, qual è la volontà di Dio. E anche qui, io non so se tutti sanno, perché è chiaro che oggi abbiamo mille strumenti, ma anche su questo, soprattutto direi su questo aspetto, se tu non lavori un po' in laboratorio, se non impari in qualche maniera a far scuola, a riconoscere un linguaggio, a assumere dei punti di vista, non ti orienti, non è, cioè, mi pare che c'è in giro una superficialità dove uno spara fuori tutto quello che legge, che pensa, che no, tutti hanno ragione, che è importante rispettarsi, ma ho capito, ma il rispetto più vero è quello di trovare poi un po' di verità, o no? Oppure facciamo il casino che ognuno dice quello che pensa e questa è la verità. E in questo senso, con tutti i suoi limiti evidentemente, ma non so se lo sai che in un piccolo quartiere come il nostro, per esempio, ma penso in tutti i paesi, in tutti i quartieri avvenga qualcosa di simile, ma avvengono scambi, girano idee che non riguardano solo il quartiere, l'angolo della via, l'acquedotto, ma che riguardano anche la vicinanza con persone aperte che cercano appunto la verità, e anche in un piccolo, ma anche in famiglia, viene, si discute anche delle cose grandi, capito? Che stanno avvenendo nel mondo, nella società, all'uomo, a Dio nel mondo, appunto, no? Girano appunto idee che possono darci una mano a leggere il vasto e complesso mondo nel quale viviamo, e girano idee e anche un modo, secondo me, di scambiare, che suggeriscono un punto di vista sulla complessa cultura che ci sta formando come uomini. Per fare un esempio, cioè noi abbiamo forse ancora qualcuno ancora in testa che il Coelet è il cinema parrocchiale dove si fanno alcuni cinema, siccome ci sono dei cinema più belli perché vado al Coelet. In realtà mi caccio sotto il pulpito evidentemente per la modestia delle cose che si fanno, ma se tu avessi un briciolo di interesse ti accorgi che le cose che vengono fatte, i film, i teatri, gli incontri, i convegni, in realtà cercano, poi non ce la fanno, ma cercano una coerenza, è un po' un centro culturale, capito, che costruisce un punto di vista, e questo è abbastanza raro, capito, perché in genere prevale il mercato, insomma, il piacevole al momento, capito, il commerciale, E poi c'è il nostro bollettino che evidentemente non solo è limitato e criticabile, ma è evidente che il rischio di, immaginate a scrivere, già è rischioso parlare, poi scrivere è difficilissimo, no? Quando uno scrive viene impallinato perché dice solo qualcosa, ma così nasce anche la cultura, tra l'altro. Però mi pare che la rivistina mensile Comunità Redona, che è concepita appunto in questa chiave, come strumento di riflessione, di formazione, offra spunti per seguire alcuni cammini della comunità, per esempio gli itinerari più significativi della predicazione, in parte della catechesi, vengono riportati in maniera che uno ascolta una cosa, ma poi è diverso riprendere lo scritto e lavorarci su con calma, personalmente reagendo, aggiungendo, cambiando, no? E offre spunti per seguire alcuni cammini della comunità e anche per esercitare un discernimento su alcuni fatti di Chiesa e di società. Ecco, questi teneteli presenti, dopo è evidente che uno anche nella stessa comunità trova riferimenti magari più nascosti, che sono anche più importanti per lui, è scontato, insomma. Vi diamo un esempio di 4-5 indicazioni di luoghi su cui uno può arricchire il suo cammino di fede, no? Può essere aiutato. Mi permetto appunto di farvi coraggio, ma sarebbe bello nella vita aver tentato qualcosa anche di coraggioso, insomma, non averla proprio affrontata giorno dopo giorno sperando solo che non finisse. Dobbiamo fare dei salti un po' nella vita anche di livello. E comunque nel proporre queste cose, che alcune volte sono anche impegnative, sono anche alte, siamo mossi da due convinzioni. La prima è che il nostro tempo ci sta lanciando delle sfide enormi e noi non possiamo permetterci di essere fregati in questa maniera. Cioè, questo è un tempo che chiede intelligenza e chiede la buona volontà di tutti. E la seconda cosa è che siamo anche convinti che il cristianesimo non dobbiamo subire semplicemente il fatto che diventa più povero, che può essere una chance. Ma siamo convinti che il cristianesimo stia vivendo un cambiamento di epoca e chiede a noi cristiani di questa epoca di diventarne protagonisti. Certo, io sono consapevole che uno che va così a sentir messa si sente questi discorsi, dice: Dio mio, non sapevo di essere andato a padroni, di dover lavorare come un nero adesso qui giorno e notte per il cristianesimo, per la società. Certo, il compito è impegnativo, ci viene chiesto di lavorare, ma io sono convinto che può essere anche un lavoro che ci dà entusiasmo, che dà uno scopo alla nostra vita. Vedete che il malessere che noi viviamo va comunque a finire lì. Non abbiamo niente che davvero ci stia mobilitando, non abbiamo un obiettivo da dire dobbiamo arrivare lì. È questo che ci frega, capito? Non c'è una speranza che ci accomuna, non c'è senso della storia, ma questo è vero anche per la Chiesa, secondo me. E quindi può essere un lavoro che ci dà entusiasmo, che dà uno scopo alto alla nostra vita, che è il minimo che possiamo provare a fare prima di morire. Non manca molto per alcuni di noi, no? Quindi è bene cercare di provare, se c'è in testa sta roba proviamola prima che ci dicano no, non hai più tempo. Però mi pare il minimo che possiamo provare a fare per restituire qualcosa del grande regalo che abbiamo ricevuto. Fratelli carissimi, confortati dalla testimonianza dei nostri fratelli e dei santi e del nostro santo patrono Lorenzo, apriamo il cuore alla fiducia filiale verso Dio, datore di ogni dono perfetto. Diciamo insieme: donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
Per come ti immaginiamo noi, Signore, pensare di poterti incontrare attraverso i nostri sensi un po' ci scandalizza. Dacci invece la fiducia per credere che proprio nella realtà che ci è data vivere e sentire si nasconde e si rivela la verità. Per questo ti preghiamo.
Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
Signore, proprio in quest'epoca fondata sulla comunicazione, ci sono moltissime persone che si sentono profondamente sole perché non ascoltate. Aiutaci ad accorgerci di loro e della grande possibilità che l'ascolto ci offre, nutrendo il nostro radicale desiderio di umanità. Per questo ti preghiamo.
Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
La vita politica che abbiamo sotto gli occhi è riuscita a mostrarci quanto la povertà umana può svilire anche le cose più preziose. Fa, Signore, che lo sconforto non sia un alibi per smettere di esigere dalla politica ciò che di più alto può dare. Per questo ti preghiamo.
Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità.
Insieme abbiamo trascorso piacevoli serate per le strade di questo quartiere. Ti chiediamo, Signore, che la gioia e la condivisione di questi momenti, un certo modo di stare insieme, il sostegno reciproco e qualsiasi umile forma con cui l'amore sa manifestarsi, ci pervadano riempiendoci di gioia e pienezza. Per questo ti preghiamo.
Donaci, o Padre, il tuo spirito di santità. O Signore, che rinnovi con la tua grazia la tua Chiesa per renderla santa, Donaci la grazia del tuo Spirito perché sulle orme di Cristo possiamo annunciare la tua immensa misericordia per Cristo nostro Signore.